che, ecco qua, i canti tipici. Il re Luigi ha chiesto: chi vuole seguirmi? Dove andrò? I più forti baroni si sono alzati, hanno giurato fede e fedeltà. I più intelligenti hanno capito dove il re vuole andare. Così parlò il duca di Bonn: io combatterò per il regno. Il re Luigi disse: non basta, noi dobbiamo difendere la cristianità. Il signore, il sire di Etienne, io difendo la terra cristiana, ma io non voglio andare a seminare morte sul mare. Ah, disse il re, la nostra terra arriva fino alla riva dell'Africa, fino al deserto e avanti. È la nostra terra, è il prezzo del sangue. I più fedeli hanno seguito Re Luigi, sono andati lontano, lontano, per conquistare la terra divina. Ecco, questo era un canto medievale che i soldati marciando cantavano. Ecco, un personaggio totalmente lontano da noi, un personaggio simpatico, un personaggio importante per i francesi, ma noi andiamo a Revello. A Revello, vicinissima a Saluzzo, c'è una cappella marchionale costruita agli inizi del Cinquecento. Chi la costruisce? Quasi incredibile, una donna francese, una marchesa, si chiamava Margherita, e la sua immagine ritorna in tutta la cappella. È vedova dell'ultimo marchese e eccola qua, Margherita, obbliga il vescovo, che non c'è ancora, scusate, a Saluzzo, no, è appena arrivato il vescovo a Saluzzo, ad accettare questa decorazione che lei fa, è una santità al femminile ed è l'unica donna che sistema una chiesa come vuole lei, poteva farlo. Si fa ritrarre, quella vediamo, accompagnata dalla sua santa, Santa Margherita. Ecco, questa è la marchesa anziana, questa è Santa Margherita. Quando fa affrescare la cappella, il marchese è già morto, suo marito è già morto, eccolo qua. Aveva come santo Luigi, Ludovico, questo è il marchese, questo è il suo santo. Purtroppo per lei la famiglia si era rovinata, lei aveva avuto 5 figli e quando muore il marito scoppia una guerra che porterà il Saluzzo a finire la dinastia con loro. Questi sono due che dovevano farsi religiosi nel sogno della madre, e invece poi la vita li obbliga a lasciare lo stato ecclesiastico, ma non avranno figli perché non erano portati per il matrimonio e quindi la famiglia si romperà tutta. Fra un figlio e questa Margherita ci sarà una guerra crudelissima. Cosa fa lei? Allora, si fa mettere moglie e marito sono ai lati, qui sono i figli religiosi, là sono gli altri figli, tra cui c'è questo che le dava così dolore, e lei fa affrescare da una parte tutte le storie di San Luigi. Ecco che a Saluzzo arriva San Luigi, re di Francia, ma lo fa dalla parte delle donne. Cosa vuol dire? Che lei giustamente prende quello che vi ho detto prima: il bambino è piccolo, ha 4 anni, 12, diventa re, non sa nulla, ma c'è Blanche di Castiglia, c'è la madre che governa per lui e lo istruisce, gli fa vedere i libri, gli parla delle cose, e se il re diventerà il grande re Luigi, è la madre che da dietro lo prepara. E poi c'è affrescata, non possiamo fermarci perché ce ne sono tante, c'è tutta la storia di Luigi, eccolo lì che parla per le crociate. Pensate che il ciclo più completo delle storie di San Luigi, il re di Francia, che c'è in Italia, è a Revello. con tante tante scene. Vi faccio ancora vedere un pezzo della morte. Qui non è lui, ma è il figlio che lo vede morire e piange. Il figlio è arrivato apposta per la morte del padre. Lì sono i francescani che leggono le preghiere per il re che muore. E come è rappresentata questa figura? Allora, se noi andiamo sui libri francesi, questa storia è tutta raccontata con molta attenzione. Vedete qui una miniatura delle Grandes Chroniques de France, perché è un re. E quindi con questo, qui vediamo la madre quando nasce il piccolino, quella è Blanche, questo è il piccolo re Luigi, e qui Luigi che studia. E cosa si interessavano in particolare? E la cosa più importante che ha fatto per i francesi, la corona di spine. E il reliquiario, vedete che ricorda, a parte la forma, guardate questo, come si avvicina al disegno che abbiamo, alla foto che abbiamo ancora noi oggi, cambiando ovviamente una parte di questa cosa in oro. Ecco, cosa fa il re? Porta a tavola servi monaci, anziani, lava i piedi. E queste sono per i francesi immagini, oggi diremo shock, perché è un re. Noi siamo abituati a dire certo quello è un santo, ma qui è il re che come tale va a raccogliere le ossa dei morti. Come tale si fa flagellare, perché quella del flagello era per chi sceglieva di credere una forma sicura di fede. Bisognava soffrire nella carne per essere veramente credenti. Qui vediamo invece immagini più consuete. Vedete come la madre sia sempre presente con lui. E pensate che i francesi non la volevano, quindi metterla nelle immagini era una grossa scelta. Qui lo vedete che studia la notte. Qui sempre con la madre in giro per reliquie, per i paesi della Francia. Qui si inginocchia quando viene invitato a messa, è sempre attento a tutti i segni cristiani della, e di nuovo flagellazioni e lavaggio dei piedi. Era il segno dell'umiltà, un re che vuole essere umile. Ecco, San Luigi, qui lo vediamo invece mentre esercita il potere, qui sta incaricando i suoi addetti di andare a fare ordine nel paese. Qui vediamo la festa della gente quando arriva nei paesi, sempre re Luigi accolto. Re Luigi, a differenza di Pedro Luxemburgo, è ancora venerato oggi, questo dovevo dirlo perché altrimenti non si capisce. Qui lo vediamo sempre in prima fila nelle cerimonie religiose. Ecco qui il suo sogno, portare la corona. Quando è arrivata la corona a Parigi, lui è andato fuori Parigi e ha camminato a piedi nudi per 4 chilometri con la corona in mano perché lo vedessero. Qui lo vedete che ha posato la corona sull'altare di quel tempo. Ecco qui l'ultima fase della vita, il re prigioniero. Vedete com'è triste in mezzo a tutti i suoi soldati. Ecco il prigioniero, gli arabi lo prendono, comincia a stare male, arriva il figlio, ma il re, come tutti, deve morire per essere glorificato. Ecco, torniamo a Revello, la marchesa che fa allestire questa grande scena su San Luigi in realtà sta vivendo un momento molto difficile. Vi ho detto che sta litigando con questo figlio, l'erede al marchesato, sta litigando. Per quello, tutta questa immagine della bella, della vita di San Luigi che muore, è chiusa dall'ultima cena, quando Cristo rimane solo. È il momento in cui tutti dicono, tocca a me, sono io, ma ha parlato di me, sono io che... Ecco, è il momento, è il cenacolo, è il momento in cui Cristo è solo, come la marchesa si sente tradita. C'è sempre un Giuda nella leggenda dei... Saluto, qualcuno che tradisce, e la marchesa, quest'unico figlio maschio che dovrebbe essere il più vicino a lei, ha capito che quello che sta tramando contro di lei. Ecco perché dopo aver messo la sua santa Margherita e il santo del marito Luigi, mette questo come monito ai figli. Ci sono dei Giuda e Cristo rimane solo nel momento. Ma allora Revello, un santo francese, va in Liguria e trovi Ludovico Brea, che fa in molte tavole un altro santo. Si chiama anche lui Luigi, ma è Luigi di Tolosa. Cosa di diverso questo santo, che poi vedremo più volte affrescato? Giovanissimo. Giovanissimo, con una vita anche lui di una di una nobiltà alta, quindi una vita stupenda, ma un'infelicità costante. Era il secondo genito di Carlo d'Angiò e Maria di Ungheria, e nato a Brignol nel 1274. Per motivi di guerra, perché ce l'avevano col padre, viene preso dagli aragonesi e fatto vivere con i suoi tre fratelli in Catalogna per 7 anni, dal 1288 in poi. Lì lui è solo, non conosce il catalano, ha però come istruttori dei francescani che parlano provenzale, con cui lui si trova, tra cui Pietro di Giovanni degli Olivi, che è uno poi che scrive delle cose di San Francesco, quindi diciamo molto legato alla figura di San Francesco. Viene nominato a 20 anni arcivescovo di Lione, è un nobile, i suoi sono gli Angiò, quindi sono potenti, 20 anni già arcivescovo di Lione. Il Papa l'anno dopo gli toglie però la carica, lo rimette subdiacono e lo fa venire a Napoli, però essendo un Angiò, l'anno dopo lui chiede di avere l'abito francescano e il Papa lo nomina subito vescovo di Tolosa. Quindi nel 1297 è francescano ed è vescovo di Tolosa. Lui chiede di tornare in Francia e si mette a predicare, perché era un frate d'animo e predicava molto bene. A Parigi predica davanti al re, ai grandi di Francia, ai maestri dell'università, poi va a predicare a Tolosa e predica nella festa di Sant'Antonio e convento dei frati minori, hanno registrato con dei testi le sue prediche, va in Catalogna per portare la pace e decide di andare a chiedere al Papa che lo tolga dalla carica. Lui non vuole fare il vescovo, non vuole fare il vescovo perché lui non si trova sotto quegli abiti lì. Muore durante il viaggio, prima di morire ci ferma ancora a Tarascona, dove predica, sono le reliquie di Santa Marta in Provenza, un grande santuario medievale, ma muore improvvisamente in questo convento. Viene anche lui, come abbiamo detto, bollito e le ossa sono tolte. La carne è seppellita direttamente nel convento e le ossa dai frati minori. E lì andrebbe bene. Purtroppo nel 1424 gli aragonesi, che l'avevano conosciuto da piccolo, vogliono prendere queste reliquie, le rubano e le portano a Valencia in Spagna. Rimangono a Valencia fino al 1956. Dopodiché il vescovo di Valencia e l'arcivescovo di Marsiglia si uniscono e si dividono le vertebre di questo poverino. Due vertebre vanno a Marsiglia e finiscono nella chiesa di San Ferreolo. Purtroppo nel 1993 sono rubate anche lì e sembra che non siano state più ritrovate. Speriamo che ce l'abbia qualche devoto, ma la cosa è difficile. Vediamolo questo giovanissimo arcivescovo, detto a 20 anni era già arcivescovo di Lione, e lui proprio aveva il carattere opposto a quello che gli volevano mettere addosso. Qui lo vedete in una piccola, questa è una delle immagini ufficiali. La famiglia, gli Angiò, non accettavano la sua scelta di farsi frate francescano, soprattutto perché lui era vicino ai francescani di stretta osservanza, i francescani più poveri. Lui voleva dare tutto ai poveri. Allora fanno questo, però lo fanno nominare arcivescovo. E l'immagine, questa è l'immagine della famiglia, lo fa vedere, vedete, c'è il saio francescano, ma sopra c'è un bel mantello ricco, gemmato, che lui avrebbe mai messo. Sta mettendo la corona in testa al fratello più piccolo, che sarebbe stato quel Roberto di Angiò famoso, che diventerà poi capo degli Angiò di Napoli. Ma vedete come ha la corona in testa, è un grande vescovo, l'opposto della sua immagine, del suo desiderio, e contro di cui i suoi scritti sono evidenti. Guardate qui i francescani come lo rappresentano, come inginocchiato davanti al Papa, come un umile Francesco, che chiede proprio la pietà.